Buongiorno cari amici del Dharma. Ci siamo presi qualche giorno, abbiamo fatto qualche sforzo e qualche modo abile per entrare sul sentiero del Dharma. Solo un primo passo, accurato, con attenzione. E abbiamo ancora in mente che questo sentiero ha lo scopo di portarci a una mente diversa da quella che abbiamo oggi. Ha lo scopo di portarci alla cessazione di dukkha, come direbbe il Buddha. Non dovremmo mai dimenticarlo. Qualunque siano le nostre pratiche, se non ci conducono alla cessazione di dukkha, non fanno parte del sentiero. Stiamo facendo qualcosa che non si capisce bene cosa. E a volte non è facile comprendere e osservare se sto davvero, diciamo, impegnandomi su quel sentiero oppure se ho deviato, se sto facendo qualcosa di non si sa cosa. Ieri ho chiamato una pratica spirituale del benessere. E probabilmente non ha nulla a che fare con la cessazione di dukkha. Ora abbiamo imparato e possiamo osservarlo. È molto semplice. Che la nostra esperienza di vita, il nostro modo di avvicinarci alla vita, il nostro modo di agire e di sentire è basato su una certa struttura mentale. È basato su una struttura composta da pensieri, idee, immaginazioni, convinzioni e così via. A partire da tutta questa struttura, se pensiamo, sentiamo e poi agiamo. E questa struttura è solo un costrutto, non esiste da nessuna parte. Questa struttura è piuttosto diversa in questa cultura da quell'altra cultura ed è stata piuttosto diversa in una epoca più antica di quella attuale. Qualcuno la chiama il sogno. Non è un sogno. È piuttosto reale per noi. Se sapessimo che fosse un sogno ci comporteremmo diversamente, ma per tutti noi è la realtà. È ciò che io sono, è me. E se guardiamo con attenzione, questo non è affatto vero. È solo un'immagine mentale. Immaginiamo solo per scherzare di essere nati, diciamo, come giapponesi. E saremmo stupiti da che persona diversa saremmo. Ci vestiremmo, non solo ci vestiremmo diversamente, ma ci penseremmo e ci comporteremmo diversamente. Saremmo così stupiti e diremmo: no, questo non sono io, chi sei tu? Immaginate di essere rinati nel Medioevo. Non è così lontano come tempo, qualche centinaio di anni. E quando guardate le immagini delle persone di quel tempo, non credereste che voi poteste essere come loro. Ma se fossimo rinati in quell'epoca saremmo in quel modo. Non ci sarebbe modo di non essere in quel modo. Ci comporteremmo in quel modo, penseremmo in quel modo e agiremmo in quel modo. E diremmo, questo sono io. Questo semplice esperimento mentale potrebbe portarci alla domanda, ma chi sono io veramente? C'è davvero un me, che questo è un me che sta davanti a me nello specchio la mattina? Oppure è soltanto un'immagine, qualcosa che ho costruito in accordo con la mia storia, con la mia tradizione, con questa epoca e così via. Ma ci darebbe un po' di spazio già, non ci darebbe quella sorta di densità in cui diciamo io questo sono io e non voglio che si cambi nulla. Questa è la ragione per coloro che con onestà entrano nel sentiero del Dharma, che devono cambiare i vestiti, i capelli e anche i nomi a volte. Non è tanto, sembra qualcosa esteriore, ma diciamo di immaginare noi stessi che abbiamo fatto tutti questi rituali il pomeriggio e Tai ci taglierebbe un po' i capelli solo per dare un significato a quel rituale e la mattina dopo siamo di fronte allo specchio con una tonaca con i capelli rasati e qualcuno quando apre la porta ci chiamerebbe con un nome diverso. Per la maggior parte di voi sarebbe uno shock. E sicuramente direste, non voglio proprio fare una cosa del genere, posso cambiare oggi, ma non voglio fare questa cosa, perché quello sono io. E ora comprendete perché in tutte la maggior parte delle tradizioni spirituali c'è un primo passo soltanto per tirarci fuori da questo me. Io ed Helga e qualcuno altro che è qui nella stanza hanno attraversato questa sorta di rituale. Non siamo monaci, ma nella tradizione indù siamo neo-sannyasi. E mi ricordo ancora questi rituali che ho attraversato con Bhagwan Srinashnish, con quei tamburi, l'energia, altre donne che ballano. Questo è il modo in cui a lui piaceva fare quei rituali. E finora sono stato fino all'ultimo nella comunità a avere dei blue jeans e una camicetta bianca. Mi sono rifiutato di mettermi la tonaca rossa. Ero in uno di quei gruppi più alti, diciamo, che gli veniva permesso di stare nei livelli alti del gruppo e gli altri sedevano e mi guardavano. No, io mi sedevo lì e guardavo intorno agli altri, non vorrete mica cambiarmi, io sto con i miei blue jeans. E Bhagwan ci ha sempre chiesto, salta, salta, non aspettare che sei pronto per questo o quello. È questo che ho detto ieri, non saremo mai pronti, con quella mente lì non saremo mai pronti, quindi salta. E noi abbiamo fatto il salto. Mi ricordo che la mattina dopo, camminando verso la sala di meditazione, qualcuno sembrava che stesse chiamando qualcun altro. Ehi Rupanta, come stai oggi? Qualcuno sta chiamando qualcuno, mi sono detto. Poi questa persona, che era un buon amico nostro, Prashanta, mi ha battuto sulla spalla e mi ha detto, oh, dico a te, io? Tu stai chiamando qualcun altro? Sì, ma sto chiamando proprio te, è il tuo nome, Rupanta. E dico, guarda giù, e mi sono guardato, sì. Chi mi ha messo sta roba addosso? Qualcosa del genere. e dopo una settimana ero abituato a tutto questo. Dopo qualche anno mi ero quasi dimenticato che avevo un altro nome prima e un altro modo di vestirmi. Quindi non è poi così pericoloso, ma molti hanno paura di cambiare qualunque piccolo aspetto, perché non sanno che è solo una cosa esteriore, solo un'idea. È solo una rappresentazione dei miei pensieri, delle mie sensazioni e azioni. È tutto qui. Il problema è che quando non cambi una certa rappresentazione, non puoi... Can you repeat, please? Se non cambi la rappresentazione, cioè tutto questo modo di agire, comportarti, vestirti, eccetera, non puoi neanche cambiare ciò che rende che è possibile questa rappresentazione. Quindi va in entrambe le direzioni. Se cambi le tue idee, pensieri, convinzioni, eccetera, cambierai anche il modo di rappresentarti. Comunque devi farlo, altrimenti ti senti strano. Ora mi sento diverso, ma ho ancora gli stessi vestiti, ma non funziona. Se poteste vedermi ora qui, quando avevo 25 o 30 anni, forse 30 e qualcosa, quando ho cominciato a lavorare in una grande compagnia, che era una di queste, in questi, diciamo, era un dirigente, sempre con vestito blu, con la cravatta, con la valigetta e con la pipa. A quel tempo avevo la pipa. Ho fumato su tutti gli aeroplani, ho affumicato tutti gli aeroplani, anche quelli davanti che tossivano. A quel tempo si poteva fumare su un aeroplano, era normale. Se mi vedeste ora direste: non sei tu. È impossibile. Assolutamente impossibile. E io ti direi: sì, hai ragione, non sono io. Non sono più io. Sono stato io. Ero bloccato in quel tipo di società. E se mi fossi mostrato così mi direbbero: che ti è successo? E per questo motivo ho lasciato. Non volevo essere bloccato in quel tipo di società. E mi è tornato in mente che una volta, come giovane monaco, è stato a una conferenza in Olanda di questi qualcosa che riguardava la riconciliazione, e ha dato un insegnamento. E verso la metà di questa conferenza una persona nel pubblico si è alzato in piedi e ha detto con rabbia, gli ha detto: tu hai scritto questo libretto? Un loto nel mare di fuoco, e tu hai detto questo e quest'altro. E Tai ha guardato e dice: no, non ero io. E l'altro era un po' stupita, e lui dice: no, non sono stato io, qualcun altro ha scritto questo, non io. Per favore, ora ascolta quello che sto dicendo. Oggi è difficile per noi, siamo così bloccati in quella struttura mentale, ed è per questo che dedico tanto tempo per rendere questo più possibile realistico per tutti noi. Siamo bloccati nella struttura del nostro tempo, delle nostre idee sociali e così via, ed è solo un'immagine, nient'altro. E può essere modificata. E a volte è molto importante cambiarla. Quindi non abbiate paura. non dovete fare questa sorta di 10 giorni di zen, un incontro con chi sono io, alla fine non sai più chi sei veramente. Non c'è bisogno di fare queste esperienze. Basta guardare un album fotografico di, guarda qua, mamma mia, questo sono sempre io. Sì, sì, sei stato tu, ma chi sei adesso? E di nuovo, questo è qualcosa che cambia, si sposta auspicabilmente, se non sei troppo bloccato. Quando siamo qui insieme, siamo un gruppo di individui. Non possiamo farne a meno. Ognuno qui ha un diverso insieme di idee, convinzioni, modi di fare. Possiamo anche vedere modi diversi di tenere i capelli o di non avere i capelli. Quindi finora siamo individui e sentiamo in qualche modo questa sorta di differenza. Non è soltanto una differenza di lingua, è il modo di pensare vostro che è diverso dal mio. In qualche modo sentiamo tutti. Sentiamo tutti alienati, stranieri. Sì, sì, non mi veniva altro. Separati. Sì, in qualche modo separati. Che è la verità ora. Ma questo in qualche modo da insieme a ogni cosa che vogliamo, non perché siamo esseri sociali. Abbiamo un senso di essere insieme, abbiamo un senso di appartenenza. Vogliamo sapere cosa fare per essere insieme, per appartenere a un gruppo. Ed è pericoloso non esserlo, non appartenere, ma non sappiamo come fare. E così, siccome rimaniamo individui, ora ci chiediamo se abbiamo qualcosa in comune. E ci sediamo insieme e condividiamo i nostri pensieri, idee, per cercare di scoprire se l'altro non è poi così strano. Un pochino sì. Non penserei proprio a quel modo, ma in qualche modo posso essere d'accordo con il modo in cui è. E quindi ai giorni nostri, nell'Occidente, questo è quello che si chiama un processo di costruzione del gruppo. Molte discussioni e condivisione, cercare insieme, condividere idee e cercare ciò che abbiamo in comune. Quanto abbiamo in comune? E se non abbiamo ancora trovato qualcosa in comune, possiamo trovare qualcos'altro che abbiamo in comune. È un lungo processo, c'è tanto da, ci vuole molta condivisione, molte parole, e a volte possiamo sentire qualcosa che ci fa sentire che siamo insieme, c'è l'idea di un gruppo, ma rimane un gruppo di individui. Non possiamo farne a meno, non c'è niente da fare. Per favore, attraversate questi processi. E al meglio potete cominciare questo processo quando siete in coppia. È molto interessante. È il fondamento, la base per essere in coppia. Sedersi insieme e condividere cosa sentiamo, cosa pensiamo, qual è il nostro sistema di convinzioni. E fatelo all'inizio, in modo che poi non sarete sorpresi scoprire che dopo anni, un anno o due, che non avevate nulla in comune. eccetto magari uno sport oppure uno show televisivo o la felicità di andare in discoteca. Abbiamo qualcosa in comune, ma non tanto, ma non ne parliamo. Sembra che non essere così importante, ma dopo un po' invece è importante. Quindi appena avete l'idea di essere un gruppo, cominciate questo processo di costruzione di gruppo, è molto importante. Ma rimarrete comunque individui. Quindi ci comportiamo, agiamo e sentiamo in accordo con questa struttura mentale. Viviamo in questo mondo mentale. Ma il primo passo sul sentiero del Dharma dice: non è tutto qui. Il titolo del primo capitolo usa questa parola specifica, l'ho imparata stamattina in inglese, dicotomie. Ne avete anche in italiano, sì. Non ero sicuro. È una sorta di qualcosa che non si accorda. Ci sono due modi. Il capitolo è chiamato le visioni, i punti di vista. Avete non solo questa cosa qui, che è l'inizio, questo è l'inizio del sentiero. Ciò di cui abbiamo parlato è una mente che crea dukkha. Non ci sono discussioni in merito. Se stiamo procedendo verso la cessazione di dukkha, ci deve essere qualcosa di diverso, sapete? Il Dharma dice, sì, c'è qualcosa di diverso. Non lo chiameremmo una mente diversa, ma è comunque una mente. Se andate avanti, comprenderete che sì, è sempre una mente, ma no, non è una mente condizionata. È una mente che ora vi si presenta. Non è costruita dalla società, non è costruita in accordo col tempo e l'età in cui siamo nati, non è costruita dalla cultura. Quella mente, tra virgolette, è la stessa mente del Buddha 2500 anni fa. E qualcuno che sta vivendo ora e ha quel tipo di mente del Buddha, non è soltanto un'idea che c'è dietro, ma è dove stiamo andando. Sebbene ci sia un modo diverso di guardare la realtà, una diversa relazione alla realtà, non al di fuori di idee, convinzioni e così via. Ieri, per rendere questo un po' più concreto, pratico, vi ho raccontato la storia di quel samurai e di Akuin. Potrete riconoscere voi stessi come samurai, eh? Siamo tutti samurai. Il samurai era semplicemente un samurai. Stava vivendo nel suo mondo di essere samurai. E come samurai anche voi avreste quel tipo di armatura, la spada. E avreste quella mente e così via. Però spero che ora questo sia chiaro. Se noi fossimo nati a quell'epoca come samurai, ci comporteremmo allo stesso modo. Tai una volta ha reso questo molto chiaro quando ha parlato del pirata in Thailandia, quando assaltavano le barche di rifugiati vietnamiti, che i boat people, e gli prendevano i loro beni. E Tai ha detto: per favore, ricordatevi, state attenti. Se voi foste nati in quel villaggio thailandese, voi avreste fatto la stessa identica cosa. È quello che sto dicendo qui. È un'immagine, dipende da dove siamo nati. Quando Tai ha dato quell'insegnamento, Carl Schmitt, che è stato con noi il fondatore di questo centro ed era un buon nostro buon amico, mi ha guardato e mi ha detto: Carl, immagina, io sono nato in
Germania di Hitler, nella Germania di Hitler.
Ah, nella Germania di Hitler, sì. Ma fortunatamente, abbastanza piccolo, giovane, ero già uno di questi ragazzi di Hitler con tutte queste strisce, queste cose. Ma ero fortunatamente abbastanza piccolo, troppo piccolo per essere, diciamo, portato in guerra. Un altro amico vicino a me gli è stato chiesto di andare al fronte e io ero troppo giovane. Ma se fossi stato appena un po' più vecchio, ora ci sarebbe qualcosa di diverso seduto qui. Se mai ci fosse stato qualcosa seduto qui, sarei stato non so cosa, un nazista vero e proprio che combatteva al fronte, che uccideva altre persone con orgoglio. Quindi sono semplicemente stato fortunato. Ero troppo piccolo. Quindi il samurai è un samurai. Non puoi colparlo, biasimarlo per essere un samurai. Sarebbe stupito, del tutto stupito, di quello che gli state chiedendo, di non essere un samurai. Quindi l'unica cosa che sa, che conosce, è la sua spada, la sua mente e le sue reazioni. Quindi quando Hakuin gli dà questa sorta di scossa, di questa spinta, di essere consapevole di quale mente era in quel momento, spero che comprendete che Hakuin è stato così abile di fargli riconoscere la sua mente, farla emergere, farla venire avanti. Era un'azione abile quella di Hakuin. Quando si è confrontato col samurai, il samurai stava lì con la spada pronto ad ucciderlo. Hakuin non era arrabbiato con lui, non ne aveva paura della situazione, non c'era la benché minimo pensiero che noi invece al posto suo avremmo avuto. Questo è molto importante da comprendere, altrimenti tutta la storia non funzionerebbe. Immaginate voi seduti sul cuscino di Hakuin, un praticante, diciamo. Ora magari siete un Roshi. E arriva questo tizio che disturba la vostra pace. Si comporta male, sa che non si dovrebbe entrare in un monastero con la spada, si comporta male. È un tipo, diciamo, rozzo. Qualunque cosa quindi ha detto, che abbiamo visto ieri, noi l'avremmo creduto che lui era così. E gli avremmo detto: tu sei un bastardo. Ma Aquin non ha detto questo, perché Aquin non aveva quel modo di pensare, questa modalità di pensiero. È molto importante. E per questo motivo, e soltanto per questo motivo, il samurai poté fermarsi, solo per questo. Se Aquin avesse risposto con la stessa mente, lui, il samurai, non si sarebbe fermato. E questo è un messaggio molto, molto profondo per tutti noi. Nel momento stesso, e tutti noi lo facciamo in tutta la nostra vita, nel momento stesso in cui reagiamo, rientriamo in una catena di reazioni. Non è così? Avete avuto questa esperienza, qualcuno vi dice qualcosa, a partire dalla rabbia, voi reagite con rabbia, e dopo pochi minuti si entra in un incredibile conflitto. E alla fine, dopo 10 o 15 minuti, nessuno sa più che cosa è successo. C'è stata un'escalation verso qualcosa, semplicemente perché tu hai reagito tutto lì. Se non avessi reagito, tutto sarebbe svanito lì, collassato. Questo è un messaggio profondo che viene da questa semplice storia. Quindi sembra che ci dica questa storia: abbiamo bisogno di qualcuno che non sia nella nostra stessa mente perché possa fermarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che non reagisce, e a causa di quella reazione o di quella non reazione abbiamo l'opportunità di fermarci. Questo è un modo di dire nella tradizione tibetana, nella tradizione Mahamudra. Puoi entrare in contatto con la mente suprema, che è la mente che non è in una modalità di reazione. Potete entrare in contatto con quella mente soltanto davanti a qualcuno che è entrato in contatto con quella mente. Quindi hai bisogno di un maestro che è realizzato, che possa darti a te la possibilità di realizzarti. Beh, sarebbe una situazione difficile. Tutti avete bisogno di avere un Roshi intorno, un Rinpoche o qualunque altra cosa. Abbiamo bisogno di questa sorta di situazioni, qualcuno che ci prenda con la spada in aria. Grazie a quello riusciamo a fermarci. A quel punto non sarebbe più un sentiero per la cessazione di dukkha. Dovremmo fare affidamento su qualcun altro essere umano, e se siamo abbastanza sfortunati di non essere di non incontrare una persona del genere, non possiamo procedere sul sentiero, no? Giusto? Questo è dal profondo del mio cuore, io non sono d'accordo con questa visione, ed non è parte del Buddha Dharma. Avendo ora compreso il primo passo, se noi non facciamo questo primo passo, in cui c'è una mente che chiamiamo mente, a partire dal quale ci comportiamo che potrebbe essere cambiata, che è solo un miraggio. E ci potrebbe essere già l'idea che possiamo agire e essere in relazione con la vita a partire da qualcosa di diverso, ma che ancora non conosciamo. Ed è per questo che è così importante questa storia di Aquino. Ho dato molti insegnamenti a partire da questa storia l'ultima volta in Italia. Ci dà semplicemente una sorta di apertura, ci dà lo spazio per dire, beh, Aquino non era ancora un Buddha, non era un essere misterioso, figlio di Dio o qualcosa del genere. E se lui ci è riuscito, anche noi possiamo riuscirci, oppure no? Potrebbe essere un'idea? Quindi oggi, osiamo fare un secondo passo sul sentiero. Il primo passo aveva questo argomento, della dicotomia. Le cose sono diverse. Ci sono due menti, per così dire, due menti. Ma non ditelo, ma non dite mai che ci sono due menti. Qui è qualcosa di diverso. Qui nel primo capitolo è i punti di vista, o qualcosa del genere. Ora il secondo passo è ciò che noi possiamo fare da soli per uscire da quella mente ed entrare in una mente che, diciamo, una mente di Aquin. E sentite, se lo sentite, tutte le sere, in quello che chiamiamo il canto della sera, avete una sequenza di passi, essere consapevoli, portare, riunire mente e corpo, e poi dice, riscopriamo la nostra vera natura, dalla sponda della, la sponda della confusione viene abbandonata, ed è così che funziona. La sponda della confusione è ciò di cui ho parlato fino adesso. Questa sorta di struttura mentale, questa rete di idee, convinzioni e così via. Questa è la confusione. Lo comprendiamo da soli che è confusione. Spesso mi siedo davanti a qualcuno e non riesci a cogliere niente. Ogni domanda viene risposta in modo diverso, qualunque cosa dici, no, non è così, e dopo 10 minuti dico no, non ci riesco, non lo faccio più. L'ho fatto per ore e poi ero completamente esaurito e confuso anch'io. E che si può fare allora? Il secondo capitolo usa una parola diversa. Risveglio, wakefulness, vigilanza, no, osservazione, sì, osservazione, è la parola che tutti ora conoscete perché è la parola principale che si diffonde come fuoco nella società, è mindfulness. Tutti ora sono consapevoli, mindful, ma non stanno realmente praticando questo secondo capitolo. Quindi molti anni fa ci siamo seduti di fronte di questi guru zen in India, Punjaji, Papa Punjaji. Abbiamo avuto un colloquio privato e alla fine quello che teneva questo piccolo gruppo chiese Punjaji, che cosa raccomandi che dovremmo fare? Qu- Qual è la pratica principale? Qual è la mente principale? E lui ha risposto semplicemente: siate vigilanti, vigilanti. Il terzo termine che ho trovato come argomento del capitolo sempre del Dhammapada stiamo parlando è vigilanza. Voi sentite questa sorta di vigilanza, di attenzione. Mi piace questa parola italiana, vigilanza, perché è una sorta di...
corpo dei pompieri.
Ah, corpo dei pompieri. Qualcuno in una città medievale che sta sulle mura intorno e sta lì, sulla torre, e osserva ciò che avviene. Questa è un'immagine che il Buddha molto spesso ha usato, questo, diciamo, un guardiano della torre della città. Quando le città erano circondate da mura, oppure davanti all'entrata di queste città medievali, e sarebbe lì come una sorta di, appunto, di vigilanza, di allerta. Non comincerebbe subito a giudicare qualcuno a partire dalle proprie preferenze. Oh, questo ragazzo è molto carino, questa donna non so, quest'altro proprio. Sarebbe semplicemente lì, come facendo un passo indietro, e per quanto gentile possa essere, lui saprebbe già che state imbrogliando. Voi fate finta di essere gentili, ma non è così. Quindi c'è una sorta di sottostante sapere, conoscenza, che chiamiamo a volte intuizione. E direbbe no, tu no, non entrare. L'esempio famoso di questo tipo di vigilanza è quello, appunto, di fare un passo indietro. Sapete, quando avete ancora un'idea di questa immagine dei samurai del samurai di Aikin, il punto fondamentale era the hall. Ah, sì. Sì, il samurai ha alzato la spada e si è fermato. Per qualunque ragione l'ha fatto, quindi il punto di cambiamento è stata quell'energia del fermarsi, e sentite Tai in questo. Tai non si stanca mai di dire, come prima cosa, la prima pratica è fermati. E le persone non comprendono questa cosa, no? Quando c'è una campana mi fermo e respiro affannoso e poi vado. Non è questo fermarsi. Fermarsi è per voi stessi, non dovete aspettare nessun altro, non dovete aspettare la campana. E non aspettare le campane della chiesa, oppure il suono del telefono, per nient'altro, semplicemente se vi sentite che state nel movimento e vi fermate. Questa è la pratica. E in questo sta la difficoltà. Perché la maggior parte del tempo diremmo: lasciami che finisca un attimo. Noi non abbiamo la voglia, non abbiamo voglia di fermarci. E non c'è pericolo nel fermarsi. Puoi anche procedere, non è questo il fatto. E la zuppa non si brucerà se vi fermate un attimo, davvero. Puoi provare. È soltanto l'esperienza di sono capace di fermarmi. E sono capace, anche se sembra che è difficile farlo. Questa specie di esperienze sono necessarie sul sentiero. Questa sorta di ah, ecco, questo ci dà la forza di praticare. Posso farlo. L'ho fatto una volta, qualche mese fa. E poi a quel punto lo dite a tutti gli amici come avete fatto. Puoi immaginarti in quella situazione, io? È successo. È successo davvero. E al momento dopo non ci riuscite. Allora è solo finto. Magari avete una volta avuto l'esperienza, ma non c'è una pratica. Questo è ciò che Thay e tutti i nostri insegnanti spirituali ci chiedono. Abbiate l'esperienza della forza mentale, che è una mente diversa dalla vostra, dalla mente che vi spinge a fare le cose. La mente, la vostra mente non si fermerebbe, continuerebbe, correrebbe, sarebbe arrabbiata che chiunque sia gli dicesse: fermati un attimo, no, non posso, adesso devo prima finire. Va bene, lo so, ti conosco, ma ora sono Aquin. Fermati. E a quel punto le cose cambiano. Grazie soltanto a quel fermarsi tu interrompi l'azione. E grazie a questo entra in gioco una diversa energia e l'opportunità di sapere ciò che stai facendo. Se il samurai non si fosse fermato, non avrebbe avuto quella visione profonda. Ma cosa sto facendo qui? Mio Dio, ma che cavolo sto facendo? Sto per uccidere un maestro Zen. Se non si fermi, continua e lo fa. E poi sarebbe stupito di ciò che ha fatto. Molte persone lo sperimentano. Facciamo qualcosa e dopo diciamo: ma siamo meravigliati. Ci sentiamo anche in colpa per questo. Quindi la pratica è: fermati ogni tanto, datti l'esperienza di una mente che può fermarsi, e poi a quel punto hai lo spazio per la vigilanza, per vedere, per sapere. Vi ricordate, l'altro giorno ho parlato che Buddha significa qualcuno che sa. Non pensate a un Buddha come a un illuminato, non ha senso, è solo una parola. Non riuscite a praticarlo questo, ma potete praticare il sapere, il conoscere. Qualunque cosa facciamo qui, essere sul sentiero, è qualcosa di pratico, non è una cosa filosofica, qualcosa che si può leggere nei libri. Molto spesso faccio riferimento a uno scienziato cileno, un cognitivista, Maturana. Umberto Maturana. Questa mattina, e che ora ho visto che stai a 91 anni e ancora nel suo laboratorio ogni giorno. Perché no? Che dovrebbe fare? Stare seduto a casa? A mescolare la zuppa? Tutta la tua vita è lì fuori e sei interessato a quello che fai. E dice: qualcuno che sta semplicemente guardando fuori dalla finestra non lo considererei come un osservatore, come qualcuno che sa. Vedete la differenza? C'è qualcosa in più dal punto di vista occidentale. Molto spesso suggerisco a tutti di fare quel tipo di esperienze. Vi fermate, state, siete in contatto con i sensi, con ciò che è davanti a voi. Vedete e sapete che state vedendo. c'è un passo in più indietro. E questo è essere un Buddha. È facile, semplice. Maturana non è un Buddha, a meno non è considerato esserlo, ma lo è in realtà. Tutta la sua vita è stata interessata a ciò che avviene in quel momento lì, di che cosa abbiamo bisogno di fare, che cosa significa vigilanza. Se non comprendiamo questo in modo chiaro, diventiamo tesi, no? Sono vigilante, quindi mi tendo, sono in tensione per vedere cosa succede. Questa non è vigilanza. Bhagwan diceva sempre, il mio primo insegnante Bhagwan, la meditazione non è concentrazione, perché concentrazione significa questa sorta di essere con qualcosa. E Dhammapada dice, fai semplicemente un piccolo passo indietro e sai quello che c'è. Per quanto in modo carino possa avervelo spiegato, potreste ancora chiedermi come dovrei praticarlo, come faccio a praticarlo. E a volte devo alzare le spalle. Mi ricordo circa 30 anni fa, eravamo seduti nella cucina di Lower Hamlet e Tai, quel tempo, entrava in cucina e stava lì e diceva buongiorno caro Sangha oggi, no, quello che dice sempre, e disse, io mi chiedo, che tipo di consapevolezza, di che tipo di consapevolezza abbiamo bisogno per sapere che non siamo consapevoli? E qui il punto. Vedete? Che tipo di mente ci serve, ora già, adesso, che sa che ora sono nella mente condizionata? E qui il trucco. E qualcuno di questi esseri cosiddetti realizzati americani disse, questo è l'ingresso nel sentiero. Questo semplice barlume, questo secondo in cui diciamo, ah, ora io sono nel mio solito modo di pensare, a quel punto siete fuori. Potreste ancora comportarvi in quel modo. Bhagwan una volta ha detto, le vecchie abitudini che fanno fatica a morire, potreste ancora comportarvi così. Ma in qualche modo qualcosa è sorto in noi. C'è uno spazio. C'è qualcosa in me che sa che c'è questo spazio e che sa ora mi sto muovendo fuori a quella vecchia mente, verso quella vecchia mente. Possiamo farlo soltanto quando, anche solo per un istante, non siamo in quella mente. Chiaro? Questo è il resto di tutta la giornata. Se state insieme con delle persone che non sono in quel tipo di mente, che stanno di essere separati, di essere individualisti, di essere catturati in quei pensieri o negli altri pensieri, se state insieme a loro, allora siete insieme con esseri umani totalmente diversi, sempre gli stessi, ma vedete, quando ora noi guardiamo e diciamo noi, vedete un gruppo di persone, noi, in qualche modo ci siamo riuniti. Ma quando vi guardate intorno e vedete le persone che riescono a muoversi verso quello spazio, se si riescono a, quando è necessario, a fermarsi, dire aspetta, ora sto andando in quella direzione e ho bisogno di te per invece rientrare in me, allora a quel punto siamo un noi. Possiamo dire sì, siamo noi. Non è una cosa strana. Siamo ancora individui. Ma qualcosa è cambiato. Ci siamo sollevati a un livello diverso. E non è difficile da fare, davvero. Thay lo chiama un sangha. Alla fine di un lungo articolo di Ken Wilber sui processi di costruzione di un gruppo, dice che ci sono due blocchi di costruzione diversi. Uno è la fiducia, aver fiducia negli altri. Nel momento in cui ci sediamo insieme e non ci rispettiamo, non abbiamo fiducia gli uni negli altri, nulla può accadere. Questa è la pratica principale in un posto come questo. In uno o due giorni ci stabiliamo in uno stato in cui abbiamo fiducia degli altri, ci sentiamo al sicuro. E questo è abbastanza, ma è molto importante. Il secondo blocco è essere capaci di testimoniare, di fare un passo indietro, di vedere, di stare con quello che c'è e a partire da quello entrare in uno spazio diverso. Questo essere capace di rimanere focalizzati e centrati nell'ora senza tempo, alla presenza della freschezza, della vitalità e della novità del presente. Non ha copiato Thich Nhat Hanh, Ken Wilber, ve lo dico, ma è la stessa mente. Questo è il nostro sentiero, questa è la nostra via. È soltanto il secondo blocco, ma se abbiamo già questi primi due passi, sapere la differenza, fare esperienza della differenza, sempre tornare a scoprire la nostra vera natura, essere capaci di fermarci, di sollevare la nostra capacità di conoscere, di sapere, e a partire da questo sapere, sappiamo ciò che sta avvenendo ora, non la nostra storia, non la tua storia, ma ora, allora a quel punto possiamo procedere sul sentiero. Quindi sarei felice di incontrarvi ancora. Ci sono molti passi ancora da effettuare, quindi tornate e li facciamo insieme.